Eccoci qua, buonasera amici di Radio Incredibile, siamo alla terza puntata di Io divulgo forte ai tempi del Covid e con Radio Incredibile. Io sono Andrea, ormai mi conoscete, spero di sì. E questa sera cambiamo argomento. Nella prima puntata abbiamo parlato di matematica, l'altra volta abbiamo parlato di Industria 4.0 e interazione uomo-macchina. E stasera, come vedete nel rullo che scorre sotto, andiamo verso le scienze naturali, andiamo verso gli esseri viventi. E stasera parliamo con Sara, che vi presento subito. Eccola qui. Buonasera, Sara.
Buonasera, ciao a tutti.
Sara Ruschioni, entomologa, lavora presso la Facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche, quindi insomma un'altra ricercatrice della nostra regione. E niente, appunto, la contattata Chiara, che salutiamo, che stasera doveva essere con noi, ma non è al 100%, quindi magari ci manda qualche messaggio su Facebook che poi noi riproporremo come facciamo sempre in diretta mentre parliamo con Sara. E facciamo entrare anche Valeria, che ormai ha deciso che vuole fare la valletta. Eccoci qua.
Ciao.
E
Ciao a
ormai
tutti, ciao Sara, benvenuta.
è
Ciao
ufficialmente
Martina.
ormai la co-conduttrice di Io divulgo forte alla scienza bellezza. E niente, allora, Sara è appunto, dicevamo, un'entomologa, parolaccia, parolone, che ci dice che si occupa di insetti, quindi stasera parleremo di insetti sotto diverse sfaccettature. Ho scoperto anche che Sara, diciamo, si è occupata della matematica degli insetti, ma non nel contarli, ma nel fatto che gli insetti contano. E
Eh
questa
già.
cosa l'ha portata addirittura a vincere il Fame Lab regionale ad Ancona nel 2017. Correggimi se sbaglio, Sara.
Sì, no, non
Vabbè,
sbagli. L'anno non me lo ricordo, guarda.
allora, dici qualcosa in più di te, di quello che studi, poi magari diciamo da cosa nasce cosa.
Ok. Allora, sì, ma praticamente detto tutto, studio gli insetti. No, sono ricercatrice ad Agraria e appassionata di insetti da sempre, quindi in realtà faccio un lavoro che mi piace tantissimo, è un hobby, è un lavoro che non mi pesa affatto perché mi diverto tantissimo a studiarli. Degli insetti studio, beh, vari aspetti. Quello che piace di più a me è appunto quello che hai già introdotto, la parte, diciamo, dell'intelligenza che hanno, che ce l'hanno, insomma, anche se li sottovalutiamo in tantissimi, però in realtà, insomma, stanno dimostrando di avercene tantissima di intelligenza, quindi la parte che mi interessa di più, poi quello che è un po' la biologia evolutiva e controllo biologico in campo, insomma, facciamo tante ricerche, insetti che si mangiano, varie cose. La passione più grande appunto è la parte del cervello, degli insetti e le api, perché ormai sono una droga, non ne posso fare a meno.
No, ti faccio subito una domanda,
Sì.
visto che parliamo poi magari. Allora, per esempio, spesso, no? Io sono un po' appassionato di fantascienza perché sono un po' nerd, quindi ho tutte queste malattie così. Diciamo, sì, è vero, cioè, la domanda è: anche negli insetti, come diciamo, nelle popolazioni fatte di nani, della fantascienza, si può parlare di una sorta di intelligenza collettiva? Questa è
Sì,
la
sì,
domanda, mi è
sì.
venuta secca proprio così.
Guarda,
Quindi
il bello del mondo degli insetti, perché ormai sono milioni e milioni di anni che ci stanno nel pianeta Terra, quindi l'evoluzione diciamo che ha dato il suo meglio negli insetti, no? Il mondo è varissimo, quindi ci stanno alcuni insetti che hanno un'intelligenza collettiva e altri che magari ce l'hanno molto meno sviluppata. Veramente qualsiasi esempio che si può fare nel mondo degli insetti c'è un rappresentante. Quindi c'è chi in realtà, appunto, chi non è intelligente per niente, nel senso che non ha alcun bisogno di avere stimoli di calcolo, chiamiamolo così, e chi invece poi dopo sviluppa questa capacità in modo, insomma, cioè in modo evidente. Quindi sì, si può parlare anche di intelligenza collettiva per alcuni.
Ok. Ci fai qualche esempio? Scusa Valeria, dopo... No.
Qualche esempio di impianto intelligente?
Ci fai qualche esempio di tutti, cioè...
Di sia tutti, allora...
Che non ha bisogno dell'intelligenza, sia degli insetti che possono avere... diciamo quella che tu definivamo intelligenza collettiva, e anche io sono curioso perché chi ha seguito le trasmissioni precedenti lo sa, io vengo da un altro campo, che è il campo della fisica, insegno matematica a scuola, alle scuole medie, e quindi questa cosa degli insetti che sanno contare, e forse qualcuno anche più di qualcuno dei miei studenti, qui lo dico e qui lo nego, mi interessa molto. Quindi faccio allora, un po' di intelligenza degli insetti.
Allora, guarda, faccio gli esempi che magari sono un po' più, diciamo, al portata di tutti. Un insetto che, allora, premetto che in realtà l'intelligenza non è da considerare l'intelligenza come la nostra. Proprio se leggo anch'io i commenti.
Tutti.
Grazie Giulia. mi sono persa un attimo, ecco. Allora, l'intelligenza, ci sono varie forme di intelligenza, no? Io quando parlo di intelligenza degli insetti è proprio la capacità comunque di fare una sorta di ragionamento che li porta ad un adattamento evolutivo, ad una sorta di sopravvivenza, ok? Quindi anche dire che gli insetti un po' più, non stupido, quelli che hanno un'intelligenza meno sviluppata, in realtà poi dopo c'è tutta quella che è l'intelligenza evolutiva che non voglio trattare qua. Però l'intelligenza del singolo, la cimice verde, la mezzala viridula, il classico insetto che noi definiamo stupido perché quando entra dentro casa praticamente sbatte nel muro e la funzionale. Okay. Sicuramente, ecco, quello non ha, diciamo che la l'intelligenza non ce l'ha proprio sviluppatissima, ecco, ma perché non ha bisogno di, questa intelligenza, va avanti con l'istinto. Premetto che in realtà non sono proprio stupidi, gli insetti, anche la cimice che sbatte sul soffitto, in realtà sbatte sul soffitto per colpa nostra, perché gli insetti da sempre
luce
sono,
no.
Sì, esatto, sono abituati a con la luce, cioè si si orientano con la luce del sole o della luna. Noi ovviamente andiamo a mettere una lampadina, loro non sanno più qual è la luna, qual è la lampadina, poi spesso alcuni hanno la luce chiara, insomma, è un... Creiamo noi delle situazioni tali per cui sembrano dei gran ciambotti, però in realtà è colpa nostra. Natura sono più intelligenti, ecco. Però invece un insetto che ha un'intelligenza sviluppatissima, vabbè, sono le api. Ma le api lì bisogna fare anche, api e formiche, bisogna fare anche un altro discorso, perché in realtà, ad esempio, l'ape, se prendi una singola ape, ha un cervello che, per quanto grande per essere un insetto, è inutile. Cioè una singola ape da sola non fa niente. Però le api noi le consideriamo infatti come insetti eusociali, no? Come se fossero una famiglia di api o un unico organismo. Quindi immaginatevi un puzzle. Ogni ape è un pezzettino di puzzle, quindi ha un cervelletto piccolo e quasi apparentemente non troppo sviluppato. Però se mettiamo insieme tutti i cervelli di tutta la famiglia delle api, quindi 10.000, 100.000 cervelli insieme, in realtà viene fuori una sorta di intelligenza che fa sì che le api possano non solo fare avere dei piccoli atteggiamenti che sono naturali, ma proprio comunicano ed insegnano alle più giovani che lavoro fare, come farlo, si orientano con dei calcoli che nemmeno i fisici riescono a fare senza... è vero, t'ho detto che...
no, quindi, però... No, qualche... Sì, so per esempio che... si orientano utilizzando, cioè riconoscono gli angoli perché sanno diciamo hanno come posso dire, hanno autocoscienza della loro posizione nello spazio.
Esattamente, loro riescono a capire il momento esatto del giorno calcolando la posizione del sole, fanno anche vari calcoli, riescono a calcolare la distanza dall'alveare. E comunicano alle compagne dove andare. Faccio un esempio stupido: le api bottinatrici, che sono quelle che escono, ci sono le esploratrici. Un'esploratrice trova un campo di fiori che è buonissimo, cosa fa? Entra a casa nell'alveare e comunica alle compagne che ha scoperto un campo di fiori buonissimo. Come fa ad indicare qual è il campo? A parte che pure lì poi dopo c'è una sorta di comunicazione, perché fanno a gara per chi è più incisiva, perché ci sono tante api che vedono tanti campi, e quindi lì c'è una sorta il mio campo più buono, il mio, cioè, più profumato, no?
Quindi il momento marketing.
Esatto, salto quella fase lì, e quindi arrivano e dicono alle compagne: guarda, devi uscire dall'alveare, volare in direzione 3 gradi nord, faccio un esempio, per tot metri, che ne so, 300 metri, sapendo che il vento tira a questa velocità. Cioè loro fanno anche il calcolo della pendenza a cui vanno, il vento che tira, quindi calcolano un po' tutto. La cosa bella è che lo comunicano alle compagne, le compagne entusiaste vanno a comunicarlo alle altre, già qui è un'intelligenza molto più sviluppata, perché l'acquisizione di un'informazione e poi la capacità di riesporla, che di base noi umani ce l'abbiamo e altri animali, sì, infatti ce l'hanno, però...
il mio mestiere mi porta a dubitare delle capacità dell'essere umano, o che quantomeno stiano parzialmente regredendo, quello di saper ripetere dopo che
anche gli adulti
anche gli adulti,
esatto, quindi capito, comunicano, vanno dalle altre, perdono tempo, magari passa mezz'ora, passa un'ora, è ovvio che il sole si è spostato, e loro man mano che danno la comunicazione, calcolano anche lo spostamento del sole. Quindi, cioè, proprio, cioè, è come se avessero un GPS incorporato, e tutto questo grazie a un calcolo mentale che fanno, una capacità, diciamo, cerebrale che hanno, che è, cioè, secondo me è abbastanza eccezionale come cosa, per un esserino che è.
Ma è una cosa comunque di istinto. Mi veniva in mente adesso mentre parlavi, se possiamo paragonarla tipo alla capacità che hanno per esempio gli uccelli migratori di inconsapevolmente, non lo so se inconsapevolmente oppure no, poi questo magari tu sei in grado di dircelo meglio, hanno queste fanno questo tipo di comunicazione o comunque hanno questo tipo di capacità?
Guarda, questo è un discorso, un dibattito che faccio da tantissimo tempo anche tra colleghi, no? Perché mi dicono, però gli insetti hanno l'istinto. A me mi viene d'istinto di rispondere, perché la nostra capacità di contare intelligenza è quella di un insetto, un istinto. Adesso, quindi, allora, quella degli uccelli, la Nezzara viridula è un istinto, quello che fa gran parte degli insetti, vanno avanti per istinti. Gli uccelli non sono un'esperta, ma probabilmente... se sono le nuove generazioni, forse anche loro vanno avanti di istinto, seguendo delle rotte, non so, di vento, di luce, non lo so.
Qualcuno dice il campo magnetico, in realtà.
Campo magnetico, anche le api
sono molto meno esperto di te.
No, ma anche le api, gli insetti lavorano molto anche con il campo magnetico, quindi finché è una cosa di più elementare, sì, è un istinto, però qui si parla di qualcosa che è in più, perché non si ferma solo all'istinto, ma si ferma, ma va oltre, che è proprio questa cosa, cioè, di linguaggio. Cioè, hanno fatto il linguaggio, scusa?
Di elaborazione, comunque.
Elaborazione, esatto. Quello che le rende speciali è l'elaborazione. E faccio un altro esempio, le formiche. Le formiche, cioè, non tutte, perché poi nelle formiche c'è un mondo che è... Però ci sono alcune specie di formiche, che ci stanno alcune formiche, che l'unico ruolo che hanno è quello di fermarsi all'uscita del formicaio, no? Che sono questi vulcani, creano, sono questi vulcanetti. Ci stanno delle formiche che si fermano lì, aspettano e contano. Le formiche che escono, le operaie che escono, quindi vanno a procacciare cibo, e contano anche qua, cioè praticamente in un lasso di tempo contano quante ne escono e quante ne rientrano. Per sapere se c'è stato un problema fuori, quindi se c'è stata una grossa predazione, un problema qualsiasi. Quindi cosa fanno? Allora, se il numero di formiche che rientrano è un pochino limitato, comunque sia, insomma, se è poco non fanno caso perché c'è sempre la mortalità fuori. Però se ne rientrano un po' meno, vanno avvisano le soldate e le formiche soldato, parlo femminile perché sono tutte femmine, che vanno a vedere se c'è magari un predatore da attaccare per difendere l'operaio. Se invece la moria è grossa, che può essere un avvelenamento o un predatore ben più grosso come un formichiere, subito danno il comando a un'altra formica, cioè danno l'informazione a un'altra formica che lavora dentro, che va dalla regina, ossia dalle formiche che accudiscono la regina a dire: guarda, ci sono morte 10.000 operaie, bisogna che ne rifai subito altri 10.000. Ok? Quindi questa è tu che contano, capito? Questa capacità, poi dopo istinto, no? È istinto sicuramente, però ecco, insomma. Però
allora, quello... hai parlato di api e formiche e c'è una domanda che prendiamo dai commenti delle persone, questa vabbè viene da qualcuno sì. interno, che ci chiede della la famosa gestione delle gerarchie. Allora, ecco, magari poi torniamo sulla matematica perché insomma mi interessa di più, però anche questa
e poi diciamo, mi imbarazza parlare della matematica tra un fisico e un ingegnere, cioè
vai.
Però allora la gerarchia entrambe, allora le api e le formiche sono insetti eusociali, come dicevo prima, ossia insetti che da soli, presi singolarmente, non potrebbero sopravvivere. Invece in gruppo, in famiglia sopravvivono e ognuno ha un ruolo che rende appunto viva la famiglia stessa. La differenza tra api e formiche è che le formiche nascono in caste, quindi ci sono delle uova che sono, che produrranno operaie, delle uova che produrranno soldati, eccetera. Le api invece tutte fanno tutto, in base all'età. Quindi le api non c'hanno non appartengono ad una casta, ma in realtà hanno una sorta di lavoro democratico in base all'età, in base alla capacità che hanno dovuta all'età. E come si decide la regina?
Per capire, da totale ignorante quale sono, quando parli di età, a cosa fai riferimento? Cioè, che...
Ai giorni. Allora, entrambe sono degli olometaboli chiamati, quindi insetti che vanno incontro ad una metamorfosi completa. Hanno quattro stadi, e il primo stadio è l'uovo, poi dopo c'è uno stadio che è la larva, poi c'è la pupa in cui appunto avviene la metamorfosi e l'adulto. La larva è completamente diversa dall'adulto, quindi nella metamorfosi, poi voi se avete più o meno l'età mia e visitors, vedete qui.
Sì.
Più o meno funziona uguale. Molti film della fantascienza prendono spunto dagli insetti, ahimè.
A partire dall'invasione degli ultracorpi.
Esatto.
Erano i baccelloni.
Bravo, esatto.
Erano delle specie di baccelloni.
Esatto. Ma anche Alien, insomma, ci siamo sbizzarriti. Perché effettivamente fa strano, no? Cioè, per noi la percezione è un po'... Comunque sia, le larve sono piccoline, poi fanno una metamorfosi, poi da queste pupe nascono le adulte. E di solito noi diciamo l'età dal momento in cui diventano adulte. Quindi un giorno di vita, due giorni di vita, tre giorni di vita. Fino...
E quando vivono?
Più o meno, sì.
Le api vivono in estate 30 giorni più o meno, da quando escono, insomma da adulte, 30 giorni da adulte, e in inverno arrivano anche a 6 mesi. Ci sono, diciamo, due specializzazioni diverse, questo dipende dal clima e dal cibo, ok? Però d'inverno, perché in teoria si dovrebbero fermare, in un inverno veramente inverno, si fermano e quindi insomma non c'è più la stessa capacità di riproduzione. Il ciclo dura di più, in estate 30 giorni.
Ma e in questi 30 giorni, in questi 6 mesi, quindi cambiano mestiere a seconda dell'età?
Esatto. Ad esempio, prendiamo quelle estive che sono quelle più produttive. Appena nascono, di base non c'hanno esperienza, quindi fanno le spazzine. I primi 2 giorni loro mettono a posto, puliscono, e c'è da pulire, perché c'è tantissimo da pulire. Devono pulire le cellette dove metteranno il miele, le cellette dove metteranno le uova. Nel frattempo, che ne so, l'ape di un giorno verrà accolta dall'ape di 2 giorni che le insegnerà a fare il suo lavoro da spazzina, capito?
Poi cioè, dopo... È incredibile,
sono fantastiche.
Cioè, sono proprio migliori di noi.
Ma guarda che io, vabbè, ripeto, sono di parte, però se prendessimo spunto dalle api, molti dicono che sono solo schiavi del lavoro, ma in realtà sono organizzate benissimo, e quasi che, anche perché si riposano tantissimo, capito? In realtà si riposano anche tanto, tranne le bottigliatrici. Comunque, dopo essere spazzine, diventano nutrici, quindi accudiscono le larve, perché comunque hanno già un po' di esperienza di alveare, hanno 2 giorni di esperienza, sanno come è organizzato l'alveare, e quindi vanno a accudire le uova e le larve, in particolare le uova, perché in questo momento sviluppano una ghiandola che è quella che produce la pappa reale. La pappa reale è il cibo che, e qui veniamo a come si definisce una gerarchia, è il cibo che per le larve normali, cioè le larve, le operaie normali lo mangiano per 3 giorni. Quindi i primi 3 giorni di larvetta mangiano la pappa reale, poi mangiano polline e miele. La regina invece mangia per tutta la vita pappa reale, per questo che si chiama pappa reale. Quindi come allora, si decide? Si decide che loro decidono, l'operaia dicono questo uovo sarà l'uovo, o perlomeno qui verrà deposto l'uovo della regina. Fanno una celletta particolare, danno pappa reale e lì viene fuori la regina.
Questa
votazione democratica di popolo.
Questa è una domanda che come vedi ci viene da Facebook.
Allora guarda, le api in natura possono arrivare anche, ripeto, io parlo di apis mellifera, però anche qua ci stanno tantissime specie.
Immagino, sì.
E quindi ci sono varie cose. Le api in genere in natura 5-6 anni, sono alcune api raggiungono 8 anni, ma dipende molto anche dal clima, ok, che trovano, dall'ambiente esterno, eccetera. E nell'apicoltura un po' meno, perché poi dopo gli apicoltori, perché la perigina alla fine della sua carriera inizia a deporre meno uova. E la vita di una regina dipende da quante uova ha, e il numero di uova ha dipende dal volo nuziale e come è andato. Quindi insomma, perché c'è una sacchetta, lei vola una volta, nel corpo c'è una sacchetta in cui colleziona tutto lo sperma che ha avuto durante il volo nuziale e lo tiene in vita fino a che non finisce, esattamente. Le formiche, ci sono alcune formiche che vivono anche decine di anni, cioè le regine formiche possono, c'è una specie che vive, ora il nome non me lo ricordo, chiedo scusa, che vive 12 anni, vivono di più, le termiti molto di più, però le formiche possono arrivare, alcune specie che sono qua da noi, anche loro vivono 6, 7, 8 anni, insomma. Però abbastanza, diciamo che sono gli insetti più longevi della natura, le regine.
Quindi,
vai Valeria.
Scusami Andre, no, mi veniva in mente sin da prima quando hai detto la parola evoluzione, che già da adesso quando ci stai spiegando un po' la vita, quindi quello che sentiamo e che magari percepiamo dai cambiamenti climatici influenza direttamente il loro ciclo di vita, quindi il problema è il freddo a questo punto? Che non c'è.
Il freddo che non c'è crea dei problemi, perché allora se l'ape fosse tranquilla senza nessun tipo di patologia forse riuscirebbe in qualche modo a sopravvivere, però adesso noi le stiamo sottoponendo a degli stress non indifferenti con il nostro, diciamo, con la nostra pressione antropica, con tutto quello che buttiamo nell'aria, eccetera, arrivano stanche. Tanto voi immaginate come noi umani, cioè se noi mangiamo bene, facciamo sport, stiamo bene, resistiamo, non ci prende il raffreddore, non ci fa niente. Nel momento in cui sei un po' debilitato perché mangi male o perché non fai sport, perché sei stressato, prendi un raffreddore e ti viene anche la febbre alta. Quindi più o meno è uguale, cioè noi le stiamo aiutando a star male. È ovvio che però questo cambiamento climatico negli insetti, tutti gli insetti, è un problema enorme, perché loro, cioè gli insetti sono abituati a determinati cicli, no? A determinati ambienti, temperature, umidità. E se gliele scombussoliamo piano piano vanno un po' in crisi. È ovvio che l'insetto dalla sua parte, cioè che evolutivamente parlando è molto preparato, perché ha tutte le caratteristiche per adattarsi. Quindi di base, infatti la famosa frase che dicono che l'ha detta Einstein, che non è vero perché era troppo intelligente per dirla, che se le api morissero noi moriremmo dopo 5 anni. Questo è vero, ma probabilmente moriremo prima noi che le api.
Ok.
O perlomeno le api, gli impollinatori, le api forse potrebbero soffrire di selvatici, no, però questo non vuol dire che loro sono forti, perché sono in una crisi enorme. Per questi cambiamenti.
Ah, certo. Senti, prima mi veniva in mente una cosa, una reminiscenza quando parlavi di tutte queste, è Chiara che salutiamo.
Chiara!
La prossima volta l'aspettiamo. Ho una reminiscenza scolastica, penso del liceo, che se non ricordo male, allora, se uno prende tutte le specie di insetti e poi prende tutte le specie di tutti gli altri animali, gli insetti sono di più.
Sì, pesano anche di più.
Ma la biomassa è proprio il numero di, a parte il numero di individui e la biomassa degli insetti.
Sì, sì. C'era
anche, mi ricordo anche questa cosa, cioè che
sì, sì.
Se tu prendi le specie di insetti e le specie di tutto il resto del mondo animale, gli insetti sono sì. Comunque di più.
Esatto, sì, sì. Assolutamente sì. E ci sono alcuni ordini di insetti, tipo i coleotteri, che addirittura da solo, solo l'ordine supera gran parte di tutte le specie animali. Ma... sono tantissimi, ma loro ci hanno, guardate, questo è dovuto appunto a questa adattabilità evolutiva che hanno, no? Loro hanno tutte le caratteristiche per adattarsi ai cambiamenti più drastici. Immaginatevi che a Chernobyl di base aveva bruciato tutto, ma c'erano alcune specie di insetti che cioè, hanno avuto problemi, ma hanno continuato ad evolversi, adesso sono adattati a quella nuova sottospecie che è stata creata dalle radiazioni, che di base non è sterile, ha cambiato solo colore, e quindi parlando appunto di riproduzione degli insetti, se mai ci arriveremo, però le femmine in un primo momento avevano dei problemi a riconoscere il maschio, ad accettare il maschio, perché lo vedevano strano, perché
sono cambiato colore,
neri e rossi, con dei disegni particolari rossi sulle elitre, sulle sì. Ali. Quindi le radiazioni hanno modificato geneticamente ovviamente questi colori, e quindi le femmine dicevano, non sei il maschio, il mio tipo, quindi no. Alla fine, vedendo che il maschio tipo non c'era più, allora a quel punto hanno accettato il nuovo maschio, e adesso c'è una specie che si sta evolvendo con queste nuove macchie che sicuramente non accetterà più quello che prima era il maschio originale. Quindi l'evoluzione è tanta, e gli insetti stanno nel pianeta Terra da tanto tempo prima di noi, milioni di anni prima di noi, quindi diciamo che ci hanno avuto modo di differenziarsi, no? Perché considerate che ogni minimo cambiamento climatico, ogni minimo cambiamento ambientale può creare una nuova specie, quindi sì. C'era avuto tempo.
Per la velocità di riproduzione anche?
Velocità di riproduzione, capacità riproduttiva, quindi fertilità e fecondità, e possono fare centinaia di uova, e possono farle in tempo brevissimo, quindi in un mese possiamo, alcuni insetti veramente nel ciclo di un mese, nel giro di un mese potremmo avere delle nuove generazioni. Fanno tantissimi, la progenie è numerosissima, e hanno più adattabilità anche a livello proprio genetico. E c'hanno un esoscheletro che li protegge, che anche quello lì, insomma, se i nostri soldati andavano in guerra con le corazze c'è un motivo e loro la corazza ce l'hanno loro proprio, quindi diciamo che evolutivamente parlando sono tanto avanti a noi, per questo motivo, a noi, insomma, le altre specie di animali in genere, ai tempi dei dinosauri già le api svolazzavano, insomma, quindi
vabbè, comunque se non facciamo in tempo a parlare di tutto, noi ti rinvitiamo un'altra volta.
Ma
Sara,
quando volete, si parla di insetti.
Le premesse, diciamo, sembravano andare a indirizzare la serata in un'altra direzione, ma ce lo teniamo per la prossima volta. Non
paura. Quando volete.
C'è anche un'altra domanda da Facebook.
Ah, scusa, sì, me la so persa, la volevo mettere, era questa, eccola qua.
Sì.
Ci sono esempi di
allora, le formiche sì.
La casta nel caso. Sì. Ma pure delle api? Oppure le api?
No, allora, le api no. Automatico. Le api no, perché come dicevo prima, ognuno fa tutto, quindi bene o male accettano, vengono indicate, loro hanno anche un po' di capacità d'adattamento, nel senso che se c'è bisogno magari cambiano anche mansione, ossia che ne so, le guardiane, se c'è bisogno un attimo di entrare dentro, le ceraiole, mettiamo così, le ceraiole che sono quelle che creano l'alveare, anche qui vorrei dire una cosa dopo. Se c'è tempo, sempre sull'intelligenza, la capacità, visto che c'è un ingegnere, che però non è dire, però.
Però per la tassellazione del piano?
Bravo. E quindi, aspetta, mi sono persa, quindi le api no, perché le api sono, le formiche sì, le formiche a volte capita che una formica che fa parte di una casta, magari un'operaia, gli prende un po' il matto e dice basta, voglio diventare regina, ma dopo ci stanno le altre che adesso qui, perché non la prendere troppo tempo per farla vedere, ma nel computer c'è proprio un video in cui una regina decide, una operaia decide di farla regina, si arrende, non fa più niente, le compagne iniziano a tirargli le zampette e gli mordono proprio la seviziano finché lei non si arrende, e si vede che poi torna a fare il suo lavoro. può succedere, può succedere.
Sì, sì. Quindi diciamo ci sono le crumire e le, come si dice, le capopopolo anche nelle formiche, via.
Sì, sì.
Allora,
antimonarchiche.
Bravo, esatto. Sì, esatto. Le proletarie.
Esatto. Le formiche anarchiche.
Le anarchiche, esatto, le proletarie anarchiche.
Vabbè, allora torniamo alla geometria, perché parlavi del fatto che le api che fanno con la cera fanno le cellette per ospitare le uova. Beh, questa è una cosa, diciamo, abbastanza famosa che devo essere sincero, un pochino affrontiamo quando parliamo con i ragazzi delle tassellazioni del piano, cioè delle modalità che ci sono per coprire il piano con tutte figure uguali, ed è evidentemente quello che fanno le api quando fanno le cellette, giusto?
Giusto. Hanno scelto proprio l'esagono, ha proprio scelto apposta, nel senso che probabilmente all'inizio non è che le facevano proprio regolari, all'inizio dei tempi probabilmente hanno provato tutte le forme, poi l'evoluzione ha fissato sull'esagono, perché poi questo me lo dici meglio te, forse magari dicono bastonata, però per riempire il piano con meno materiale possibile l'esagono è in grado, creando una celletta in grado di resistere ad un peso che è abbastanza elevato, che è quello del miele, l'esagono è la figura geometrica più ideale, migliore per utilizzare meno cera e ad avere più effetto.
Esatto, perché l'area a parità di perimetro l'area è più ampia.
Esatto, esattamente. E per farlo sono...
No, non è che sono tanti i poligoni con i quali si può tassellare il piano in maniera uguale, perché lo puoi fare col triangolo equilatero, col quadrato e con l'esagono. Tolti questi tre non lo puoi fare. Quindi l'esagono, peraltro con il quadrato c'è anche un problema di rigidità della struttura.
Esatto, infatti il problema è quello, che con il quadrato non ci sarebbe capacità, insomma la struttura non sarebbe rigida perché il miele pesa tanto. Con il triangolo ci sarebbe uno spreco di cera enorme, che comunque la cera richiede parecchio spreco di energia, la producono loro con il corpo, quindi insomma è abbastanza, anche per costruirlo insomma. Poi è carino perché lo costruiscono proprio facendo, oddio adesso non mi viene, piombano, fanno una sorta di piombatura, no? Per farlo regolare, quindi si appendono una sull'altra, e cioè praticamente ci stanno quelli che stanno appesi sul rametto, immaginiamoci in natura, mm-hmm. No? C'è un ramo, poi la compagna che si attacca con le zampine in avanti, con le zampe dietro e così via, creano una sorta di catenella in modo tale che fanno una sorta di piombatura, no? E danno la linea al foglio cereo, che è al foglio cereo, insomma, a quella parte, adesso mi vengono le parole, comunque sia la parte al telaino, lo chiamo così, ma non è così, al pezzo di fava, appunto lo fanno più lineare possibile, proprio perché prendono proprio le misure, poi con le stampine danno l'angolo, perché insomma per calcolare i gradi dell'esagono, insomma, serve anche una sorta di goniometro, e ne fanno.
Allora, Sara, però stanno facendo un sacco di domande, allora volevo proportene qualcuna. Sì. Che, allora, c'è il nostro... Vabbè, Leonardo gli vogliamo tanto bene, ma forse tu, dopo che leggi questo, un po' meno.
Leonardo!
Che è uno dei nostri... Ha fatto gli Incredibilini oggi c'è stato, no?
Sì, carinissimo.
No, vabbè, una cosa, purtroppo è un gioco che fanno un sacco dei bambini, oppure uccidere le formiche quando purine stanno in fila, no? Che vanno a procacciare cibo. Diciamo che penso che siano gli insetti più massacrati. Dai ragazzi. Però basta che li stimi.
Parlando di api che soffrono per i cambiamenti vari, no? Sergio ci dice appunto che ha una casa dove aveva sempre avuto questi arrivi di sciami, però ce ne sono meno e anche meno api per ogni sciame. È effettivamente così, dicevamo prima, no?
Sì, purtroppo il cambiamento climatico sta creando parecchi problemi. Il problema, sai cosa, non sono tanto le api degli apicoltori quanto le api selvatiche, perché non scordiamoci che le api, insomma, non sono solo quelle di apicoltori, anzi, soprattutto quelle selvatiche che non vengono protette dagli apicoltori. Perché bene o male l'apicoltore è un protettore, no? Cioè, in teoria l'apicoltore le protegge perché ha bisogno di loro, quindi le api selvatiche... Allora, innanzitutto, se c'è una casa che attirava così tanto gli sciami, vuol dire che è posizione bellissima, non ucciderli mai, perché vuol dire che sta caldo, insomma, è una cosa molto bella. Sì, le api stanno diminuendo per questo motivo qua, c'hanno tanto stress.
Senti, allora, io faccio un altro paio di domande e poi dicevamo prima che hai puoi farci vedere delle foto, poi magari vediamo.
No, sì, anche perché ti volevo, a questo punto, ti volevo dopo dire anche un'altra cosa sull'intelligenza, però cambiando insetto, perché volevo
riallacciarmi alla prima domanda. Io andiamo avanti con un'altra domanda sulle api. Io mi ricordavo che in realtà usavano questa cosa per raffreddare l'aria più che per scaldarla. Chi ha ragione?
No, allora, in parte... No, allora...
Carlo?
Allora, no, Carlo, in parte è vero, sì, sono le api, che però non è che volano vorticosamente, ma ad esempio quando c'è un calabrone, penso, e poi magari si riferisce a un altro fenomeno, però immagino che si riferisca al fenomeno che quando arriva un calabrone che vuole appunto cacciare, perché il calabrone preda le api per portarle poi alle larve, perché il calabrone adulto mangia, è glicifago, mangia sostanze zuccherine in natura. Però le larve sono zoofaghe, quindi le larve hanno bisogno di insetti. Quindi i calabroni catturano le api, ovviamente quando vedono un alveare ne vanno a nozze, perché è un banchetto, insomma, all you can eat, e i calabroni sono molto più grandi, e quindi confronto duello 1-1 con l'ape, insomma, la perde. Però ovviamente, visto che la fanno tutto in gruppo, cosa fanno? Iniziano a volargli intorno, fanno confusione, poi dopo lo inglobano in un mucchietto di api, api iniziano a tirare i muscoli addominali, quindi creano calore e di base lo soffocano per il calore, quindi più o meno quello che dici tu è quello che succede dentro l'alveare quando invece è troppo caldo, ossia che muovono le ali per creare una sorta di condizionamento. I condizionatori l'hanno creati loro, perché praticamente buttano acqua nelle cellette, e anche questo c'è un procedimento che è assolutamente super contorto, che dimostra l'intelligenza, perché fanno dei calcoli assurdi. Prendono l'acqua, la buttano nelle cellette, poi muovono le ali, quindi creano
un po' di vortice.
La corrente ovviamente cosa fa? L'umidità aumenta, la corrente, il vento diminuisce la percezione di temperatura, e quindi condizionano le ali quando è necessario. Quindi
queste cose le ricordo perché uno dei miei tre figli ha un periodo guardava sempre B-movie, quello con le ali.
Anch'io anche da adulta.
No, io da adulto no. Questi film, come in tutte le cose, quando i tuoi figli li vedono 75 volte...
Poi ti arriva nausea.
Esatto. Allora, che volevi dirci della matematica, Sara?
Allora, no, perché adesso stiamo parlando...
Tantissimo, però è veramente interessantissimo. Ti sto facendo parlare un sacco.
No, va bene, ma io ti ripeto, finché si parla degli insetti, se so le risposte, ovviamente, perché... No... Praticamente stiamo parlando fino adesso di api e formiche, no? Che sono insetti autotrofi, però anche insetti apparentemente più sciocchini, che sono anche solitari, oltretutto anche loro hanno la capacità. Io nella tesi di dottorato, sta cosa ce l'ho a cuore perché appunto ci ho fatto la tesi di dottorato, e in più ho dimostrato che insetti sanno contare non con le api e con le formiche, ma con questi insetti qua che sono chiamati parassitoidi, perché vi depongono dentro il corpo di un altro insetto. Non sono parassiti, sono parassitoidi, perché il parassita ha bisogno che il suo ospite viva. Parassitoide porta a morte l'insetto. Cosa fa? Vi depongono dentro il corpo dell'insetto, la larvetta cresce, mangia l'insetto da dentro.
Alien!
Esatto, l'ospite muore e ne esce, ti ho detto alien prima, questo è proprio uguale. Però il problema è che il cibo a disposizione è poco, quindi ci sono alcuni insetti che possono mettere più uova in un solo ospite, però devono fare dei calcoli ben precisi, perché non possono mettere più uova di quante effettivamente potrebbero svilupparsi. Esatto, perché sennò poi dopo ci sarebbe una competizione tra progenie che è inutile, è uno spreco di energia. E quindi misurano la superficie dell'uovo, e qui voi che siete matematici mi potrete confermare che è difficile fare quello che fanno, perché cosa fanno? Allora, immaginatevi questo nuovo.
L'integrale!
Peggio. Allora, questo è l'uovo, immaginatevelo, no? A forma di uovo. Sì. Arriva l'insettino, queste sono le antenne, aspetta che non riesco. Ecco. Sono le antenne, no? E antenna, l'insetto cammina con le antenne. Nelle antenne c'ha dei sensilli tattili e anche gustativi, ok? Prima sente se è buono. E poi praticamente con questi sensilli tattili arriva al cervello un'informazione che è ho antennato con l'antenna destra e poi con l'antenna sinistra, ok? Quindi fa questo antennamento. Nel frattempo cammina con un ritmo ben preciso. Quindi cosa fa? Passando sopra l'uovo, lui conta quante volte è antennato, ok? Ad una data velocità, perché deve essere costante. Fa una sorta di statistica, perché questo calcolo lo fa 3 volte, e qui vediamo che la media non l'abbiamo inventata noi. E l'uovo però cosa fa? È un ellissoide, se non sbaglio. Quindi c'ha un lato lungo e un lato corto. Quindi prima va nel lato lungo, gira intorno all'uovo, capisce qual è il polo, quali sono i poli, fa il lato lungo, poi arriva, dopo aver fatto il calcolo dei tre, dopo aver fatto i tre calcoli, quindi la media dei tre antennamenti, delle tre misure, arriva a metà, precisamente a metà, gira di 90 gradi e ricomincia a fare il calcolo calcolando appunto, non so come si chiama, matematica, comunque quanto è grosso l'uovo. Di base con questa misura, quindi è una sorta di le due semi curvature, non so, cioè comunque sia non tutto quanto, ma solo sopra, e riesce a capire il volume. In base al volume mette dentro le uova che possono sopravvivere lì dentro. Questo è uno dei vari esempi che dei vari calcoli che fanno. Poi altri invece proprio contano le uova con l'ovopositore, insomma.
Mamma mia, sono calcoli. È scioccante, perché
questo
dobbiamo
è più
fare un'altra puntata, Sara, perché abbiamo fatto, ecco, ci stiamo, non dico avvicinando alla fine, però le cose da dire sono tante. Allora, sì. Intanto c'è Carlo che ha fatto altre 2 domande. Vai. Però una gli dobbiamo tirare le orecchie, perché ha detto parliamo della tela dei ragni.
Ai. E qui ci risponde Valeria per sapere se ha studiato.
Carlo, i ragni non sono insetti perché hanno 8 zampe.
E invece gli insetti?
Sei.
E più gli insetti si chiamano insetti perché?
Perché dentro il loro esoscheletro, no? No,
il corpo è assetti.
Il corpo è preso in setti. Vabbè, dai,
ho fatto ripetizioni. Allora. Io sì, però questi qua, gli insetti che hai detto tu, praticamente hanno fatto il 5° superiore, se sanno fare quel calcolo là dell'uovo.
Ah, esatto. Ma io sì, ma mi sa anche di più, no? Io il calcolo dell'uovo non...
Adesso lo fanno in migliore. Sì. Senti, però c'è un'altra domanda interessante, che era quella, diciamo, quando ci siamo sentiti al telefono, io a Sara ho detto che la mia unica relazione con gli insetti e sapevo che cosa facevano gli entomologi, a parte perché mio fratello ha studiato agraria, ma perché tutti noi abbiamo a un certo punto della nostra vita incontrato CSI e Gil Grissom, che faceva i calcoli di quando erano morti in base a da quanto tempo c'erano le larve, che tipo di larve
che
c'erano.
Che tipo di larve.
Esatto. Infatti, Carlo, questa domanda che è più, diciamo, alla quale possiamo rispondere senza troppo insulti.
Sì,
sono così importanti gli insetti nel mondo dei medici legali e perché?
Allora, sono importanti nel mondo dei medici legali perché comunque ci danno delle indicazioni ben precise. Ovviamente bisogna conoscerli bene gli insetti, quindi sapere... sono paurosi, però sono tanto... I parassitoidi sono paurosi, però in lotta biologica ci sono molto alleati,
Perché
a noi non ci toccano, quindi sono super utili come insetti.
Penso che quello era un complimento, però, paurosi nel senso...
Sì, va bene. Però sono paurosi anche... Era un complimento, scusa, non ho capito, è vero, sono paurosi. Allora, sono importanti, sì, perché ogni insetto ha un suo habitat e un suo ciclo di vita. Quindi io ricordo sempre che ci fu un, faccio questo esempio pratico, un omicidio tempo fa in un bosco nell'Ascolano, in cui trovarono il corpo di una donna che poi dopo scoprirono che non era stato lì. È stato abbastanza facile, e poi che non era morta sotterrata, adesso non ricordo bene, fatto sta che se troviamo ad esempio larve di insetti che comunque non sono in grado di scavare, come ad esempio mosche, è ovvio che il corpo non è stato subito sotterrato, ma è stato tempo sufficiente all'aperto per far sì che una mosca avesse avuto tempo, ha beccato il congiuntivo, io mi ricordo. Poi, quindi, poi anche nel suolo ci sono alcuni insetti che arrivano a determinate profondità, altri che riescono ad arrivare più in basso, quindi ci dicono anche l'altezza a cui eventualmente il corpo è stato, l'ambiente, alcuni insetti che magari stanno in città, altri che stanno nei boschi non ci stanno tutti gli insetti, quindi ci possono dire il posto in cui è avvenuto a grandi linee l'omicidio, perché comunque sia la presenza dell'insetto vuol dire qualcosa, ma soprattutto il tempo, perché io conoscendo bene il ciclo dell'insetto vedo appunto che stadio l'insetto è, a che età larvale l'insetto è, e dico se questa larva è arrivata alla terza età larvale, in questo caso si parla di larve, ci vogliono 20 giorni, vuol dire che comunque la morte è avvenuta almeno 20 giorni fa. L'insetto non arriva subito, alcuni insetti arrivano dopo, altri arrivano prima, di solito i primi sono le mosche, che appena il corpo inizia, le cellule del corpo iniziano un pochino a morire, richiamano olfattivamente le mosche che vanno a videporre, infatti di solito le mosche entrano quasi, questa è una cosa schifosa, va quasi sempre dal naso o se la bocca è aperta, perché la prima parte del corpo che inizia insomma a morire, a degradare le cellule sono degli organi interni, no? C'è più concentrazione di cellule morenti. E a quel punto appunto possiamo capire tantissime cose, quindi in realtà io Grace, no, cos'era CSI, non l'ho mai visto, però in realtà confesso che volevo fare anche dei corsi perché è una materia terribile, però è super interessante per un entomologo perché c'è il ragionamento dietro che insomma è bello.
Bene.
Quindi insomma loro fanno l'amore?
Mi fanno io me la volevo tenere per la prossima volta.
A me li lasciamo così.
No, ma possiamo stare un altro po', però ormai visto eravamo verso la fase di chiusura, tutta la parte che avevamo detto del sesso degli insetti, visto che adesso è anche abbastanza tardi, per cui possiamo...
Entriamo nella fascia oraria in cui uno può parlare più liberamente. No, li lasciamo, sono intelligenti al punto tale che lo fanno tanto strano.
Ma perché tanto io ho dato voce a quello che i nostri ascoltatori stavano pensando da 10 minuti, da prima di CSI.
Va bene, vogliamo dire due cose qui? Allora, perché guarda, veramente è stata una chiacchierata veramente piacevolissima, sono veramente divertito, per cui io a questo punto opzionerei Sara per un prossimo ulteriore approfondimento.
Volentieri.
Sono d'accordo.
E magari diciamo diamo il tempo che merita a questo aspetto, che sicuramente.
In cui anche in questo caso farò capire che gli insetti in qualche modo ci insegnano.
E ci ispirano.
E qui ho lanciato la.
Senza disegni.
Con tante foto.
Va bene, allora ci avremo io di Vulgoforte Hard Session con il
la sesciologa.
Esatto, la no, non lo so. Cioè, ci chiedono un approfondimento sulle zanzare.
Attenzione!
Le zanzare sono, diciamo, una cosa, penso, anche molto, un argomento vasto.
Le zanzare, no? Sì.
Ma un po' in generale, ecco, appunto, parlando di tante diverse specie di insetti, ecco, effettivamente l'entomologia è un coso molto, come posso dire, un settore molto ampio. Io ricordo il negozio,
Jill Grissom, scansate!
adesso cambio banner.
No, mi piace.
Io stavo dicendo, mi ricordo a Verona, sono andato a vedere il Museo di Scienze Naturali, che c'ha una sezione entomologica infinita, una cosa proprio spropositata.
A Verona c'hanno, l'Università di Padova c'ha un sacco, diciamo, di cultura entomologica.
Che è la forza, sì, di... Scusate, io questa mo ve la metto perché non ho capito che cosa vuole.
Sapevo che veniva la domanda a cui non sapevo rispondere.
Che è la forza debole?
Allora,
in fisica c'è una cosa, che c'è la forza debole, che è quella in cui diciamo... è quella con cui hanno a che fare i neutrini, però voglio dire, non credo che abbia...
Ma se andare su Google un attimo.
Vabbè, questa, insieme al sesso degli insetti, è la cosa della...
Sì, che poi, spero che non sia collegata, forza debole, sesso, non penso.
Ah, oddio!
No, dai, no! Anche perché non hanno nulla di debole e ancora continua a dare informazioni.
Lui scrive così, come fanno ad arrampicarsi sui muri, non è la forza... forse ho capito.
Ok, scusa Carlo.
Vai.
Spiegami meglio, tante volte non avresti capito neanch'io.
No, mi viene in mente che, ci possono essere degli effetti di forza superficiale che consentono agli insetti di salire sulle pareti verticali.
È tutto molto più meccanico. Hanno unghiette molto fini e anche delle ventose. Quindi nelle superfici ruvide non pesano tanto, perché in realtà il peso specifico dell'insetto è molto poco, quindi ce n'hanno 6 e in base a come mettono le zampe riescono a far clamber, no? Che in base alla posizione, esatto, fanno presa. E se la superficie è ruvida c'hanno delle unghiette, e invece se la superficie è piana hanno... No, ma va bene, mi preoccupo perché se non so qualcosa da materia mia, poi dopo vale, no, c'è una prestazione, cioè, dai, no? È sempre brutto quando non so rispondere.
No.
Perché... ti va via la linea, pronto, non sento. Anzi, grazie, perché non sapevo di...
Ma Carlo è un nostro amico, è uno dei
fondatori di Radio Incredibile.
Fondatori di Radio Incredibile e segue con passione tutte le nostre trasmissioni.
Bene.
Valeria, ti viene in mente qualcos'altro che possiamo chiedere a Sara? Perché aspetta, che c'è Claudio che dal remoto ci fa una domanda che non ho letto. Ma perché le mosche che si appoggiano sulla pelle muovono le zampette come se stessero a fare? Ah, è vero, perché fanno così.
Perché loro sono avanti, sapevano già che lavarsi le mani era la cosa più intelligente da fare per sopravvivere. Noi ci siamo arrivati troppo tardi.
No, rispetto a quello che diceva Sonia delle zanzare, si dice, però non so se è una cazzata di internet o sono ignorante, probabilmente sono ignorante. Scusa.
Non ho capito niente.
Dicono che le zanzare siano l'unico insetto che tolto dall'ecosistema non apporterebbe nessun cambiamento, però secondo me è una cavolata.
Allora parte da questo presupposto che madre natura gli errori ne fa pochi, poi ci sono alcune azioni di madre natura che dal nostro punto di vista sono discutibili, come ad esempio il coronavirus, parlando del coronavirus, di base, adesso non, però i virus ci stanno in natura e sono, hanno un ruolo, no? Le zanzare hanno un ruolo infame, ma fondamentale, che è quello di essere controllori demografici. Quindi loro sono vettori di malattie, le malattie fondamentalmente in natura servono, per quanto sia difficile accettarlo, perché noi non possiamo essere infiniti. È come il discorso del parassitoide. Il parassitoide ha una superficie delimitata, la terra quella è, e non possiamo fare in modo, cioè, se non ci fossero le zanzare o insetti simili ad esse, se non ci fossero virus, batteri, non ci avremo molti fattori di mortalità, quindi la popolazione diventerebbe troppo numerosa e non ci sarebbe più spazio per sopravvivere. Quindi le zanzare hanno questo ruolo infame, oltre ad essere cibo per altri, ad esempio per uccelli, eccetera, per pipistrelli, però il fatto che trasmettono questi virus è perché purtroppo a loro gli è capitata sta cosa, sto ruolo qua.
Infatti oggi tra l'altro in uno dei rari momenti in cui ho accesso la televisione, ho visto che le persone sono andate in panico perché pensano che adesso con l'arrivo delle zanzare si trasmette il coronavirus, e c'era per fortuna una persona in televisione che appunto smentiva la cosa, perché non...
Speriamo di no, perché se fosse siamo messi male, però è un po' difficile, insomma, anche perché per trasmettere le patologie, cioè i virus che trasmettono, i batteri che trasmettono, le malattie che trasmettono le zanzare, sono malattie che comunque riescono ad entrare in simbiosi con la zanzara prima, e poi la zanzara deve essere anche in grado di passarcela, quindi il virus deve riuscire a fare proprio un percorso all'interno del corpo dell'insetto, che è quello di essere digerito, entrare all'interno del corpo, riprodursi, le cellule salivari, e poi dopo la zanzara a noi ci inietta le malattie con questa saliva che è iniettata, però capito, ci deve essere parecchio simbiosi tra zanzara e la malattia. In questo caso adesso non lo so, spero di no, però non, per adesso non penso, spero di no, perché non si sa mai, perché qui sta impazzendo tutto, però se fosse siamo ridotti male, ecco.
Vediamo una domanda sulle...
Cioè, allora, il rame che... sì, il rame in qualche modo li limita, però... Allora, le zanzare tigre un po' meno, perché le zanzare tigre hanno meno bisogno dell'acqua, le zanzare, le culex, le nostre zanzare europee, hanno bisogno di acqua proprio stagna o semicorrente, e le larve le mettono direttamente lì. Le zanzare tigre in realtà vi depongono nelle pareti vicino all'acqua, quindi diciamo che vengono bagnate dall'acqua un po' meno. Le nostre culex, quindi le nostre zanzare, e possono essere più fastidite dal rame, ma anche in questo caso qua iniziano ad avere una resistenza al rame. Sicuramente il rame diminuisce un po', cioè facilita abbassa la capacità di svilupparsi all'interno dell'uovo, però insomma non è uno dei, è un metodo ancora efficace, ma non efficacissimo, ecco. Cioè se mettiamo le monetine dentro l'acqua, ad esempio, che ne so, in uno stagno senza pesci, se ci mettiamo le monetine di rame, prima che il rame sia sufficiente per bloccare le zanzare, insomma, ce ne vuole. Quindi diciamo che sono vari metodi che possono in qualche modo aiutare, ma non sicuramente risolvere il problema. Ahimè.
Vabbè. Bene. Valeria, siamo arrivati al limite dell'ora. La cosa è interessante, e proprio perché è interessante, secondo me vale la pena di tornarci con un'altra puntata, perché diciamo abbiamo detto tante cose, io mi sono divertito un sacco, ho imparato un sacco.
Io pure.
Qui mi sono divertita tanto.
Appunto, noi l'abbiamo fatto apposta, così torni volentieri a parlarci, perché sì. Abbiamo sempre le foto che ci hai promesso, che dobbiamo vedere, quindi sicuramente non mancherà occasione. Poi ecco, ci permetteremo di chiamare Sara un'altra volta per tornare con noi a parlare di un altro po' di matematica, perché poi in realtà non abbiamo neanche, io non ho capito quali insetti sanno contare e quali no, quali sanno contare tipo fino a 5, quali fino a 10, quali sanno fare gli integrali, quali insomma geometria differenziale, insomma ci sono diverse parti della matematica che possono essere esplorate. Abbiamo parlato un pochino di copertura del piano, ma insomma quello insomma, lo fanno i ragazzi di prima media, quindi insomma è abbastanza facile.
Sono cazzini. Sì, ma non c'hanno il cervellino piccolo piccolo.
No, infatti. no, allora, ecco, ringraziamo tantissimissimo Sara.
Grazie a voi.
È stata veramente una serata piacevole, divertente, in cui abbiamo imparato un sacco di cose. Ci ripromettiamo di invitarla. Poi adesso vediamo come rimetterla in scaletta. Aspetta che c'è un altro commento e lo mandiamo, perché mi sembra più che giusto e più che,
grazie Leo, diciamo,
garantito e più che meritato per questa lunga,
perché poi non è così scontato trovare persone che fanno con passione, no? Sono sicura che anche nella vita di tutti i giorni, ad esempio di noi tre, troviamo le persone che lo fanno un po' per sbaglio. E invece è figo parlarne così, con passione e trasporto.
Esatto. E quindi niente, ringraziamo Sara, ringrazio Valeria per il preziosissimo e costante supporto che mi dà anche fuori dalla trasmissione.
Questo commento che c'è qui sotto mi piace molto, comunque.
Questo sarà... Claudio, sei tu?
Forse sì.
Dice di no, secondo me ci mette del suo. Vi salutiamo, le prossime puntate di Io Divulgo Forte andremo a toccare tutti adesso i commenti. Ah no, c'è anche Stefania che ci saluta.
Grazie a te.
Nelle prossime puntate di Io Divulgo Forte che stiamo organizzando ci saranno altri argomenti, ma sicuramente torneremo, perché abbiamo c'è rimasta qua le foto.
Ormai è stata lanciata.
Assolutamente.
Il calendario OSE degli insetti.
Adesso primavera, giusto.
Vabbè, è che poi c'è stato un periodo che ci andavano i cartoni animati degli insetti, c'era Ant, e poi ne sono due, tre,
Life,
le formiche, e Bugs Life.
Bugs Life, sì, ce l'ho tutti, eh.
Ma the best is B-Movie. B-Movie è... Io sono andata al cinema.
io veramente, l'ho proprio 30 volte, ma di più. Cioè, sai quando i bambini tutti i giorni vogliono vedere lo stesso film?
Penso no, ma poi c'è una serie di cartoni animati francesi, si chiama Minuscule sugli insetti, che sono fenomenali, che per i bambini, Andrea, te li consiglio, dopo ti passo il link.
I miei sono grandicelli, io
sono grandi ormai,
dai 9 ai 14. No, io
allora,
mi ricordo,
niente, mai passato.
C'era quel film anche che era una specie di documentario francese, Microcosmos.
Quello è tanta roba. Diciamo che forse è da lì che ho iniziato ad andarci parecchio sotto con le bestiole.
Bene, va bene, allora ci salutiamo e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, perché adesso è cambiato, prima era il mercoledì, adesso ci siamo spostati a lunedì, così risolviamo anche un po' di equilibri palinsesto. Salutiamo di nuovo Sara e la aspettiamo, poi ci riorganizziamo. Salutiamo Valeria e noi ci vediamo comunque tutti quanti lunedì prossimo per un'altra puntata di Io Divulgo Forte. Buonanotte e grazie.
Ciao, buonanotte, grazie, a presto.
Ciao, grazie. Ciao.